Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi in diretta del 6 gennaio del 2026. I titoli dei giornali italiani ovviamente sono pieni della tragedia di Cran-sur-Cier, di Clermont-Tonnard, non so perché la chiamo Sussier. Buongiorno Nicola, buona Epifania a tutti quanti voi. La prima qui a farmi gli auguri e li faccio a tutti quanti voi è Rita Masia. Vedete, oggi i giornali sono pieni dei commenti, non dei commenti, delle testimonianze, dei racconti dei sei ragazzi morti. Io lo capisco, figuratevi, lo comprendo, però c'è quasi una specie di morbosa voglia di guardare chi erano queste persone che non ci sono più. Ed erano delle persone incredibili, eccezionali, ma non per il mondo. Per i loro genitori, per la loro famiglia, per i loro amici, cioè si tratta di un dramma pazzesco e non so come questo dramma fenomenale che è rivolto alla cerchia di persone che le conoscono. Siamo ritornati. Non so come questo dramma terribile, che riguarda le persone, che le apprezzavano e che le erano vicine, possa, come possiamo dire, essere trasferito alla generalità dei lettori dei giornali. Temo che quasi ci sia una specie di riflesso condizionato, oppure un riflesso nell'andare a cercare e nell'andare a insinuare una specie di morbosa voluttà nel trovare la vita di questi poveri ragazzi morti. Poi ovviamente la cronaca fa il suo mestiere ed è normale che sia così. E poi c'è un'altra questione fondamentale, quello che è invece gli errori che sono stati commessi, le questioni giudiziarie che sono state tenute fino ad ora in secondo piano e che però invece, se per me, sono molto importanti, non per la vendetta, non è una questione di vendetta, ma per la giustizia, perché quello che è successo è veramente incredibile. E qui devo dire la verità che c'è un'intervista di Guastella su Corriere della Sera a Bernasconi, che è uno storico pubblico ministero svizzero che tutti conoscono, perché aveva fatto un sacco di indagini a Lugano che ricordavano anche connection con l'Italia. E in questa intervista Bernasconi dice una cosa molto forte, e cioè dice: io li avrei arrestati addirittura. E qui intanto Marco Cristoforetti mi fa una donazione e lo ringrazio per la tua donazione dell'Epifania, perché è una frase molto forte. Sapete cosa ne penso io degli arresti? Cioè, che bisogna evitare al massimo di arrestare le persone perché il problema è che ci vogliono dei giudizi definitivi per poter togliere la libertà alle persone, anche le più terribili. È molto facile essere garantisti con i propri amici, è molto difficile essere garantisti e rispettare la Costituzione e, diciamo, morale dell'Occidente con i mostri, come appaiono necessariamente questi due proprietari del locale. Però il punto sostanziale è che dice Bernasconi: se non altro teniamoli ai domiciliari, quindi una limitazione della libertà moderata, perché possono scappare. Sì, possono scappare, ma voglio capire dove questi signori possono mai scappare. Non stiamo parlando di un killer, ma stiamo parlando di un eventuale stragista, anche se l'omicidio per il quale sono indagati è evidentemente colposo, e che ha ucciso in Francia, in Italia, in Svizzera, in Belgio, in Turchia. Cioè le nazionalità delle persone, non solo quelle ferite, ma quelle morte, sono praticamente di tutto il mondo, così come delle ferite. E anche su questo c'è una pagina molto dolorosa sui giornali italiani, perché l'altra cosa che non è stata chiara fin dall'inizio è che questi non sono feriti normali. Questi, nonostante siano molti giovani, sono feriti che sono in bilico tra la vita e la morte. Ed è una cosa tragica, tragica quello che sta succedendo. La Costituzione morale dice debudo boom, la Costituzione morale dell'Occidente è una barzelletta, vero? Beh, insomma, più che una barzelletta è la differenza tra noi e i talebani. Insomma, noi non linciamo in piazza, ecco, io vorrei ancora che questa cosa venisse ricordata. Però, a proposito di battute che forse hanno il senso di quello che mi ha detto il nostro interlocutore zuppista poco fa, insomma, il diritto internazionale, certo, se ne è
sbattuto veramente le balle nella vicenda di Maduro, che va in aula ieri e si definisce un prigioniero di guerra e si dice: io sono stato rapito. E devo dire la verità, dal suo punto di vista è senz'altro vero. Ci sono due dettagli su questa vicenda di Maduro processuali che vorrei segnalarvi perché sono molto interessanti, li metto in buona evidenza il Corriere della Sera, che fa un buon lavoro su questo, secondo il mio giudizio oggi. Ma il giudice che giudicherà questi signori, questo signore Maduro e la moglie, per narcotraffico, con una serie di capi di imputazione molto specifici proprio sul narcotraffico, ha venduto la cocaina, ha esportato la cocaina, ha comprato dei visti per i narcotrafficanti, gli ha dato loro dei passaporti, gli ha dato degli aerei presidenziali, ci sono delle cose molto circostanziate. Ma il giudice che farà questo processo, che è un giudice ovviamente famosissimo del Tribunale Federale di Manhattan, di New York, è un signore che ha 93 anni, porca troia, 93 anni. In Italia i magistrati mi sembra che debbano andare necessariamente in pensione a 70, ma lì c'è un sistema completamente diverso, sono nominati dalla politica a proposito del referendum, e questo signore fu nominato nel 1998 da Bill Clinton, ed è uno che fece un sacco di ordini, cioè che si oppose duramente agli ordini esecutivi di Trump sulle cosiddette deportazioni. Ebreo ortodosso, nominato da Clinton nel 98 e decisamente antitrampiano riguardo alle deportation, come li chiamano in America. E però sarà lui a giudicare Maduro. Questa è l'America, no? La straordinaria America, che resta ancora un paese libero con le persone che hanno le loro, diciamo, ovviamente opinioni. Manconi fa un pezzo incredibile oggi, vi segnalo il pezzo di Manconi, perché oggi riguardo a Maduro, ieri ci sono state delle manifestazioni che soltanto alcuni giornali hanno notato, in cui c'erano dei manifestanti di sinistra che andavano a rompere i coglioni agli esuli venezuelani, contenti e felici di essere finalmente liberati di Maduro. Questi militanti di sinistra sono dei pezzi di merda. Avete sentito? Non lo sto esagerando. Dei pezzi di merda. E sapete perché? Perché ho visto un filmato di Welcome to Favelas, e se non lo vedete, Welcome to Favelas, io non li conosco, ma fanno un lavoro di strada, di giornalismo di strada. Quando qualcuno dice voglio venire a lavorare al sito di Nicola Porro, in genere viene da noi perché vuole dare le sue opinioni sulla politica, sul referendum. Imparassero da Welcome to Favelas. Welcome to Favelas è un cazzo di giornale online che vale 100 migliaia di giornali con la puzza sotto al naso, perché prende il microfono e fa vedere quello che succede. E ieri Welcome to Favelas che cazzo ha fatto vedere? Ha fatto vedere questi di sinistra che spiegavano a quei venezuelani che hanno sofferto, hanno avuto i parenti torturati, sono dovuti scappare dalle loro case, non hanno più una lira, hanno gente che è morta da quelle parti. Queste coglioni di sinistra spiegavano a loro che non potevano felicitarsi dell'uscita di scena di Maduro. E questi, si vedeva sempre su Welcome to Favelas, che cosa gli dicevano? Venezuelani dicevano: ma tu conosci, dimmi una città che conosci del Venezuela, sei mai stato in Venezuela, hai mai visto quel paese? Mai! Sono ideologici di merda, e c'era un pezzo di merda che diceva: che fai, che se questi venezuelani avessero continuato li avrebbe menati. Cioè, questa è la sinistra, e in questa sinistra non è tutta uguale, c'è una sinistra che comprende che le cose sono diverse. Questa sinistra, di cui io spesso non vado d'accordo, che è quella, diciamo, più intellettuale, più politica, più moderata, più radicale, se volete, radicale nel senso pannelliano, c'è Manconi. Manconi oggi dice: c'è una domanda inquietante che ci dobbiamo fare, la sinistra sta dalla parte dei dittatori? E la risposta che dà Manconi è sì, la sinistra sta dalla parte dei dittatori, è arrivata tardi, e inoltre alla fiducia nel diritto internazionale. Cioè, gli stessi che oggi criticano Trump perché sta violando, come è evidente, ogni diritto internazionale, nello stesso giorno Maduro viene preso, ovviamente con un'operazione folle dal punto di vista internazionale, del diritto internazionale, perché questo è un capo di Stato, anche se dittatore. Ma la cosa che dice Manconi, ma insomma anche la sinistra poi col diritto internazionale deve fare un po' i suoi conti. Devo dire la verità, un pezzo molto coraggioso, ma molto interessante oggi di Manconi. La risposta quindi a la sinistra sta dalla parte dei dittatori? Sì! come quello cinese, come Putin che è 26 anni che sta là, beh, insomma, non solo la sinistra, anche un pezzo di destra sta da quella parte. Nel frattempo, nella la Rodriguez, la numero 2 di Maduro, giura, però nel giuramento fa un discorso molto diverso dai toni che ha avuto nel primo diciamo, dibattito, nelle prime dichiarazioni, e dice, beh, siamo disposti a parlare con gli Stati Uniti. Nel frattempo, però, Trump fa, come dice, con un titolo molto azzeccato, Il Sole 24 Ore, il picconatore, perché, come fa vedere Il Sole 24 Ore, mette di mira la Colombia, il Messico, Cuba e persino la Groenlandia. Però sulla Groenlandia, lì la posizione, leggo, su Repubblica della Meloni è un po' diversa rispetto a quella che ha avuto nei confronti della Colombia e del Venezuela, scusatemi, ma è normale che sia così, perché la Groenlandia è un paese che appartiene alla Danimarca, il Regno di Danimarca appartiene all'Unione Europea e il Regno di Danimarca fa parte della NATO. Insomma, non è che sulla Groenlandia si può fare esattamente come nel Venezuela, sarebbe piuttosto imbarazzante, tanto più che la Meloni, leggo su Repubblica, ha un ottimo rapporto con il Presidente del Consiglio, donna socialista peraltro della Danimarca, che sulle politiche migratorie è molto vicina alle posizioni dell'Italia. Devo dire la verità, molto interessante. Nel frattempo vi segnalo che Brigitte Macron vince perché ci sono dei haters che definiscono la Macron un uomo e dicono che era il fratello che è diventato donna e che quindi lei si incazza, gli fa causa e questi cyberbulli vengono condannati da una corte francese a 8 mesi. In realtà prima di loro c'erano state 2 assoluzioni verso una cartomante e un altro cyberbullo che avevano accusato la signora Macron di aver cambiato il sesso e vennero assolti questi cyberbulli perché dissero che non è un insulto cambiare sesso. Beh, francamente non sarà un insulto cambiare sesso, cioè una specie di cane che si morde la coda del politicamente corretto. Sicuramente non è un insulto cambiare sesso, però porca puttana, se non l'ho cambiato non me lo puoi dire. Cioè non è un insulto dire sei biondo, ma se sono bruno non me lo puoi dire. Poi puoi considerare la cosa non offensiva, ma è semplicemente falsa. Essendo lei la premier dame, potete avere tutto quello che pensate della cosa. Anche qualcuno da me diceva, durante gli zuppisti diciamo più estremi, quando ce l'avevamo con Macron e poi con quell'uomo che c'è accanto, ragazzi, però insomma, certe cose se non sono vere, non è che anche se ci stanno sulle palle le possiamo dire. Nel frattempo c'è un'intervista fantastica a questo Macaluso. Voi dovete sapere che Macaluso era un grande avvocato, manager, prima di Wind, delle telecomunicazioni. Noi giornalisti finanziari, quando ancora facevo il giornalista, lo conoscevamo di nome, di fama, perché era il grande avvocato che faceva le grandi operazioni delle TLC, quando le TLC erano famose. Ha scritto un libro, Offrimi un tè, una cosa di questo tipo, mi piace il tè al limone, e racconta questo suo percorso all'inferno da psicopatico. In realtà non è uno psicopatico, e scusatemi se banalizzo, gli era stato diagnosticata una depressione. In realtà poi Cassano, un grande professore milanese, scopre che non è una depressione, ma è un bipolarismo. Il concetto di quest'uomo è che è un uomo che quando era nel massimo della sua carriera era fulminante, era fenomenale, era intelligentissimo, però aveva degli attacchi psicotici mostruosi. Insomma, è affascinante una storia in prima persona, che non è quella di Oliver Sacks, o come cazzo si chiamava Sacks, quando ci raccontava in quel libro favoloso, quando scambiai mia moglie per un cappello, ma più o meno siamo lì. E soprattutto Macaluso lo racconta di se stesso, il grande manager bipolare. Insomma, interessante intervista a questo Macaluso oggi su Repubblica. Nel frattempo Cerno e il giornale si arrabbiano moltissimo per l'interrogazione fatta dal Movimento 5 Stelle e da altri parlamentari e da altri intellettuali contro Cerno e contro il giornale, perché dovete sapere che Cerno ha una rubrica Domenica In. E allora, secondo questi signori illuminati della sinistra, molto amanti di Maduro, perché questi sono poi i supporter di Maduro e hanno anche ricevuto contatti, soprattutto nel primo tempo del grillismo, con il Venezuela, insomma, questi grillini se la prendono con Cerno, perché Cerno, essendo contrattualizzato una volta alla settimana da Domenica In, non potrebbe parlare male di Report perché è una trasmissione della RAI. Vabbè, e quindi siamo a posto. Quindi magari non deve parlare di nulla, neanche del governo, neanche dello Stato, visto che sono gli azionisti della RAI. E allora cosa gli dice Cerno in risposta? Questo sì che è un bavaglio rosso. Non riesco a capire come si permettano di dire che io non possa parlare di certe cose, soprattutto il giornale che dirigo. Nel frattempo incredibile questa cosa della Schlein, la devo segnalare perché più che la Schlein dà il senso di come dicono la Meloni non ha una classe dirigente, la Meloni c'ha attaccanto a sé soltanto delle pippe, invece andiamo al Nazareno dove c'è il Partito Democratico, dove ci sono i funzionari coi controcoglioni, dove c'è la storia, dove ci sono i Saviano, dove ci sono i giornalisti favolosi, dove ci sono gli addetti stampa, dove ci sono quelli che sono nati alle frattocchie, a Nazareno dove c'è l'intelligenza, muore la sorella del giudice Falcone e questi fanno un comunicato alla Schlein dicendo ah è morta la Falcone, il suo grande impegno per la fondazione Falcone, hanno sbagliato sorella, non era quella che si occupava della fondazione ma era la sorella Schiva che di questa fondazione non si occupava, hanno confuso Anna con Maria. Allora io dico porca puttana, questa roba qui è una notiziola oggi sui giornali, ma voi vi rendete conto? Questi dovrebbero essere quelli che si candidano a cambiare il paese e andare al posto della Meloni, e va benissimo, fatelo pure, però c'è tutta questa allure sulla fichizia intellettuale, sulla classe dirigente, sui, come si chiamano, sui ruotolo che hanno conoscenze di mondo, ruotolo! Che di mafia se ne dovrebbe intendere il capo della propaganda del Partito Democratico, e questi fanno un comunicato a nome Schlein in cui sbagliano la Falcone, non la Falcone, l'eroe. Vabbè. Nel frattempo, no, e poi Libero giustamente continua sulla campagna, sulla rivolta ormai acclarata su questa figura di merda che ha fatto, figura di merda in questo caso non colposa ma dolosa, se si può dire così, dei referendari che dicono no al referendum perché se no ci sarebbe la politica che prende il predominio sui giudici, e su questo il giornale di Secchi giustamente continua diciamo la sua battaglia. Vi do appuntamento come sempre questa sera alle 19:30 con 10 minuti.